State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia. E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira. Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
Ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della Curva Nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della Curva Sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo la vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolik, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolik, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolik. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolik si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolik un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.